Radio Città del Capo, 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, ascoltatori e ascoltatrici sui 96.250, 94.7 MHz o sullo streaming di radiocittadelcapo.it. Inizia una nuova puntata di Seconda Visione, settimanale dedicata alla settima arte che va in onda da troppi anni su questa bella radio Città del Capo.
Che verve che hai stasera, eh?
Ah,
mamma mia,
signora mia, ah, signora mia.
È bello
mia.
Perché, cari ascoltatori,
accanto a me Tommaso l'anziano Simili.
Grazie amico Francesco, compagno dei giorni più lieti. È bello perché tu sei mogio mogio prima che parta la nostra sigla. Poi mi ti risvegli da bravo professionista.
Sono un professionista.
Quale
sono
sei?
Un professionista.
O sei un professionista o sei bipolare, a seconda dei casi.
Abbiamo parlato la settimana di sta roba.
Lo so, infatti devo dire la settimana scorsa, ma scusate, una postilla. Ma caro amico Francesco, io saluto te, ma salutando te per la proprietà transitiva, io
perché?
Così.
Vabbè.
Tanto per dire una regola matematica, ho sempre avuto 4. Vorrei.
Ma pensavi fosse 8.
Hai messo i bassi. Non li sento.
Vabbè.
Volevo salutare tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
Sempre per la proprietà transitiva.
Guarda, prova a abbassare
tutte
un po'.
Tutte le mie abbonate.
Meglio così, eh?
Sempre per la proprietà transitiva.
Sì.
Tutte le ascoltatrici che per la proprietà transitiva diventeranno abbonate. Tutte le abbonate che per la proprietà transitiva diventeranno. Chissà. A voi. Fratelli e sorelle, buonasera. Non ho detto quell'accento di
Tommaso,
Buenos Aires.
Cosa succede?
Volevo dirlo con l'accento.
Non mi preoccupa.
Volevo dirlo
non
con l'accento di Buenos Aires perché va molto l'accento argentino.
Faccia l'accento argentino,
esatto,
c'era anche un famoso film.
Più che altro, insomma, ultimamente gli accenti argentini dei Santi Padri assomigliano più che altro a quelli di Javier Zanetti, il nostro capitano.
Gli accenti argentini dei vari Santi Padri argentini che da 2000
per
anni...
Per rimanere sul vago, per non essere proprio così diretto.
Diretto, certo. Siate invece diretti voi, mandando una mail a diretta,
eccolo
appunto...
Lì.
Chiocciola radiocittadelcapo.it.
Era molto bella, era molto bella. E questa è Seconda Visione, battute come se piovessero, servite su piatti d'argento, non d'oro, perché siamo umili. Comunque
SMS,
io vorrei dire...
Dicevo, scusa, gli SMS, fammi concludere, al 348-76-49-289 e cercateci, trovateci, commentate, fate pollicciate, come dice l'anziano Simili.
O likeate, io dico anche likeare.
Lontano da me lo dici, spero, e sulla pagina di Facebook di Seconda Visione, facebook.com/secondavisione.
Cliccate, c'è un tasto più o meno sulla barra verso destra, c'è scritto mi piace o like, a seconda della lingua, oppure me ple, se in francese.
Sì, certo, chiaro.
O placet, cos'è?
O me ble, se siete sulla riviera adriatica.
O latino,
placet.
Placet, e cliccate e diventerete amici di Seconda Visione. Perché il mondo è bello con tanti amici di Seconda Visione.
Guarda, la butto là, caro. Trasferisco per dare la gioia agli ascoltatori un premio da MAPS a Seconda Visione. Posso?
No, ma
sì.
Guarda, se è un premio cinematografico.
È certo che lo è.
Ah, ok, allora va
potete
bene.
Andare a vedere Il Pinocchio di Enzo Dalò sabato alle 16 al Cinema Galliera per Future Film Kids. Veramente, se volete andarci gratis, voi, un vostro amico, il vostro figlio, la vostra figlia, vostra chi vi pare, mandate una mail con nome e cognome adesso a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Il film ne abbiamo parlato due settimane fa, alle 16 di sabato pomeriggio, questo sabato.
Allora ripeti la parola magica per vincere questo film.
D- diretta chiocciola radiocittadelcavo.it. No, gratis. Gratis, gratis, sì.
È
due,
gratis,
non uno,
due.
Due come i film di cui parliamo oggi, caro Tommy.
Eh sì,
è incredibile.
Come veramente...
Però prima devo farti una domanda personale.
Dimmi pure, posso... mi
cosa hai mangiato, Tommy? Perché tu hai mangiato
no,
forte.
No, guarda, non
hai
male,
mangiato
no,
forte,
no,
Tommy.
No, ho mangiato 3 etti e mezzo di pasta.
Col
però...
pesto?
No, col ragù.
Ah.
Col ragù. Erano... sedanini al ragù.
Sedanini al ragù.
Sedanini al ragù, però 3 etti e mezzo da solo.
Ma frullati come sempre oppure...
No, sai che a me piace un po' il pastone da galline, però... Visto che avevo un po' di tempo libero, allora ho detto: ma sì, va,
ma
stavolta
sì, va.
Non li frullo.
Facciamoli uno a uno. Allora, due film che, come capirete, sì, noi abbiamo voglia di parlarne.
No, ma,
no?
Non ma... sono anche bei film.
Ma belli.
No, ma no, però...
Guardabili.
Cioè, non è che sono delle vaccate.
No, non sono delle vaccate. Cerchiamo col lanternino giovedì dopo giovedì, perché sapete che i film escono il giovedì da questa stagione.
E sapete anche che il cinema è morto.
Questo da mo'. Però li cerchiamo per voi e anche un po' per noi, amici, perché... A noi piace fare questo servizio pubblico per voi e evitare che voi buttiate via i vostri soldi, però le nostre giornate sono fatte di 24 ore come le vostre e quindi se proprio riusciamo a non buttarle via completamente siamo più felici.
Perché poi a noi capita di camminare per strada e magari incontriamo degli ascoltatori o delle ascoltatrici che ci dicono: ma vorrei andare a vedere Educazione Siberiana, e noi no!
No!
Non hai ascoltato Seconda Visione.
Esatto, e gli diciamo, ripeti insieme a noi: Educazione Siberiana, no. Educazione Siberiana, brutto.
Ecco, noi cerchiamo le cose valide da andare a vedere se proprio avete del tempo da perdere.
Oggi parliamo di due film in scaletta, entrambi usciti proprio nella scorsa tornata, La scelta di Barbara e La frode. Li avete visti?
Non penso.
Non so.
Io sinceramente non penso.
No,
non penso.
Penso.
Allora, non penso, metti che magari siate interessati, tipo, La scelta di Barbara, la neo nouvelle vague tedesca, mi interessava, chissà com'è. E ci siamo qua noi. Oppure Richard Gere che fa il cattivo. Ah, chissà com'è Richard Gere che fa il cattivo. Come sarà? Ci pensiamo noi.
Sono anche un pochino quelle domande che uno si fa, del tipo, non lo so, ma il piano inclinato, veramente, parliamone.
Sì, ma pure è nato prima l'uovo o la gallina?
Le domande sul sesso degli angeli. Vabbè, noi cerchiamo di darvi delle risposte oggi, E ve le diamo con una splendida canzone della quale devo ringraziare l'amico Tommaso Simili che
quante cose ti faccio scoprire, eh?
Guarda, veramente, soprattutto quante cose una più bella dell'altra, perché
sì,
questo è il punto.
Eh sì.
Vuoi dirci qualcosa di questo artista?
Questo artista, guarda, sinceramente non lo conoscevo.
Ah, vedi un po'.
Però quando ci sono dei titoli di film, io vado sempre a cercare dei cantanti neomelodici mettendo O prima del titolo.
Oppure?
E stavolta non mi è venuto. Ho provato a mettere O Barbara, ma non mi è venuto fuori niente. Però così, tra i link consigliati, tra i video consigliati, c'era questa perla. Purtroppo non c'è un video animato. Non è un video. Peccato.
Enzo Carella, forse lo conoscete per il lato B, Veleno, ma questo è il lato A del suo 45 giri del 1979, Barbara di Panella Carella.
Panella, comunque.
Tentami.
Insieme,
yeah,
lui è bellissimo.
Lo slideshow è veramente molto bello,
È molto bello, sì, è molto bello. Ma io non sto scherzando.
Assomiglia
questo
a
pezzo...
7 persone contemporaneamente. Tipo, indovina chi?
Hai baffi, è Enzo.
Ha i capelli lunghi.
E suona i bonghetti, che meraviglia. Allora potete guardare.
Ma quella secondo te è una sigaretta che fa ridere?
Dai,
morbida.
Belli gli stivali, qua,
Sì, 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 sì. Questa è Barbara di Enzo Carella. Invece il film di cui stiamo per parlare è La scelta di Barbara, per favore,
Quindi noi scegliamo Enzo Carella e scegliamo anche Barbara, dai.
Titolo originale, Barbara.
E allora, ovviamente, coloro che traducono i titoli devono sempre esplicitare un qualcosa.
C'è un'altra caratteristica, però, che questo singolo è uscito in Italia nel 1979. Quindi forse nell'estate dell'80 qualche copia di contrabbando sarebbe potuta arrivare nella Germania Est.
Sì, forse perché
in cui è ambientato il film.
Sì, magari per qualche punizione della Stasi, probabilmente.
Per torturare i prigionieri politici. Siamo quindi nel 1980. La musica nell'aria nell'Europa occidentale è questa, in quella orientale è molto molto diversa. Tipo questa. Siamo a 9 anni dalla caduta del muro di Berlino e per quanto alcune cose stiano cambiando nel blocco oltre Cortina, non è che la vita in Germania Est sia proprio divertentissima. Ne sa qualcosa la protagonista, un medico che per punizione è stata trasferita in un ospedale di provincia, nel quale trova anche un altro, diciamo, esiliato, confinato, come lo vogliamo chiamare, per motivi, diciamo, legati al all'operato passato. Barbara è gelida, ma lo scopriamo presto perché è così distaccata da tutto, perché in realtà sta preparando il suo espatrio con il suo amante di Berlino, suo amante, suo fidanzato, non lo sappiamo. Fatto sta che però ci vuole del tempo e questo tempo è passato ovviamente in questo ospedale di provincia nel quale si svolge la maggior parte del film, ma anche a lottare con la Stasi, che comunque presume che stia combinando qualcosa, e quindi ci sono perquisizioni anche molto fastidiose e umilianti, e c'è comunque un clima in cui soltanto alcuni scorci di luce riescono a dare un po' di respiro ai protagonisti. Non ci sono delle particolari situazioni come un altro film piuttosto famoso ambientato un po' prima di quel periodo, però sempre in Germania Est, come Le vite degli altri, e c'è un collegamento tra i due film agghiacciante per quanto riguarda la distribuzione italiana. Ciò nonostante è palpabile nell'aria il senso di oppressione che sicuramente i cittadini della Germania Est e di tanti altri paesi hanno vissuto fino di un certo tipo, poi è cambiato probabilmente la sua oppressione fino alla fine degli anni 80. Dicevo, il confronto con Le vite degli altri, caro Tommy, è un film ambientato in Germania Est. Qual è uno degli strilloni per portare avanti questo Barbara? Come Le vite degli altri, ma più intenso.
Esatto.
Cioè, ma per quale motivo? Adesso veramente, forse voi non ci credete, però è veramente
Cioè, Le vite degli altri non sono comunque così intense.
Anzi, per la precisione è Le vite degli altri più intimo, più forte.
E poi è anche bello, anche Una donna in fuga dalla Germania Est, tipo i titoli di cronaca vera, coi colori un po' diversi, anche la grandezza del carattere.
Vabbè. Va adesso, bene. A prescindere dalle scelte fatte dai distributori, questo non importa, peraltro la frase è dello Spiegel, quindi insomma è una scelta quella di riportarla dei distributori. Parliamo di questo film dicendo al caro Nicolò che però di Zero Dark Thirty abbiamo parlato già.
Sì, abbiamo quanto tempo fa? Erano anni! Quanto tempo fa è, caro Francesco?
Anni!
No, ne abbiamo parlato poco prima degli Oscar, quindi...
Però puoi recuperare la puntata, caro Nicolò.
Esatto,
puoi recuperarla.
Ti è piaciuto, tra l'altro, Zero Dark Thirty, caro Nicolò?
Nicolò, scusate, non Nicola. E io volevo dirti una cosa, caro Tommy, che questo film, diciamo subito, andatelo pure a vedere perché...
Sembri mollica, diciamo subito che è un film bellissimo.
No, per niente, non lo dirò che è un film bellissimo, è un film...
Ma mi è piaciuto comunque.
No, ma non è male, non è male. E, ricade un po' in alcuni cliché del tipo... ma non tanto nella rappresentazione della Germania Est quanto dal punto di vista narrativo, no? Per cui c'è la prova a un certo punto che la protagonista dovrà affrontare e vabbè. Alcuni quadretti sono riusciti fino a un certo punto, tipo l'incontro in albergo
con
un'altra ragazza. Insomma, siamo in un momento, diciamolo caro Tommy, in cui uomini e donne della Germania Est, alcuni di loro, molti di loro, facevano qualsiasi cosa pur di andarsene.
Sì, allora, secondo me intanto un motivo di interesse del film risiede nel fatto che comunque questo è un film di Christian Petzold. Cioè, inseriamolo in un contesto cinematografico. Christian Petzold è il nuovo enfant prodigio, anche se non è poi propriamente enfant, ma ha già qualche annetto, del nuovo cinema tedesco. Diciamo, è l'esponente di punta di una sorta di nouvelle vague contemporanea del cinema tedesco. I suoi film sono praticamente tutti inediti. Io ne ho visto uno al Festival di Venezia di qualche anno fa, che era Jericho, e sono quasi tutti interpretati dalla protagonista della scelta di Barbara, che è l'intensa e brava Nina Hoss. Ecco, io trovo che Christian Petzold abbia la capacità, che non è male, di fare un cinema d'autore ma popolare. È popolare per quanto riguarda i contenuti, sono storie molto ben identificabili, codificate, prevedibili, senza particolari sorprese. La nota autoriale, secondo me, si vede nella messa in scena. È una messa in scena che non vuole fare l'autore, ma gioca con una ottima direzione d'attori, e gioca soprattutto anche con il contesto, con l'ambientazione. Ecco, qui abbiamo un film sulla Germania dell'Est e sull'oppressione di un regime dittatoriale, diverso dal solito, perché non siamo nei soliti sobborghi di Berlino Est, quindi il grigiore, l'architettura del regime comunista. Siamo in un paesino di campagna, quindi molto aperto, però secondo me Prezzo riesce a essere bravo a dare il senso di opprimenza anche giocando sugli spazi aperti, sul vento attraverso gli alberi, su improvvisi squarci di mare, su giri in bicicletta di notte, e in questo secondo me sta la sua cifra stilistica, che riesce comunque a parlare di un regime opprimente, oppressore, in una ambientazione bucolica che nulla a che vedere con, per esempio, l'ambientazione delle vite degli altri.
È vero, ma infatti tra i due film proprio, cioè,
sì,
non c'è, no, sì. Però sono ambientati entrambi in Germania Est.
Esatto, e tra l'altro c'è la Stasi in tutte e due.
È vero, è incredibile.
Tra le altre cose, allora, sì. Menzione d'onore ovviamente a Nina Hoss, la brava, oggettivamente molto intensa. Nina Hoss, che parla pochissimo e riesce...
Lavora di increspature del volto.
Increspature del volto, quindi estrema sottrazione di recitazione, e noi apprezziamo sempre la sottrazione. Ecco, come hai detto tu, il film secondo me non funziona, comincia a girare un po' vuoto quando esce dal contesto, per esempio, della clinica dove si svolge.
Sì.
Tutte le volte in cui lei, che non riveliamo niente di sconcertante, ha un amante che risiede nell'Ovest, ecco, tutte le volte che ci sono gli incontri, e quindi si esce un attimo dalla quotidianità di questo personaggio relegato in questo ospedale, confinato in questo ospedale, ecco, lì secondo me il film perde mordente. Però, nel senso, pur nella, come abbiamo detto, nella popolarità della trama, è un film che riesce a dire qualcosa su questo. Anche lo stesso fatto che tutto ruota intorno a un paziente che ha preso una botta in testa, ricorda tutto, ma non prova più emozioni. Ecco, questo dà il senso a tutta la vicenda e a tutto il contesto storico, in maniera, trovo, semplice e piuttosto efficace.
Allora, ci hanno scritto un po' Monica, che ha vinto i biglietti per Future Film Kids.
Brava Monica!
Giulio, che fa una citazione colta, dice: ma quindi questo Babbara è tipo il pesceratto, può piacere e non piacere. Io però mi sa che me lo vedo, una grande citazione da Fantozzi.
Esatto, però guarda, secondo me è un bel film. Io, anche avendolo visto qualche giorno fa, è un film che... Mi sta restando in testa, e quindi...
Sì, è vero, e rimane, hai ragione, rimane soprattutto in testa l'ambientazione dell'ospedale. E una cosa di cui non si parla tanto nel film, e secondo me è una cosa abbastanza intelligente non prenderla da quel punto di vista, con quel taglio, non si parla tanto della condizione femminile nella Germania Est. Avendo una protagonista donna praticamente sempre in scena, si poteva anche insistere su alcune cose in più. Invece, in realtà, secondo me, tutto sommato, la cosa è gestita in maniera abbastanza interessante.
Sì, anche perché comunque, insomma, il personaggio di Barbara è un personaggio che, appunto, non prova emozioni, o forse non vuole far vedere che prova più emozioni, ma Nina Hoss è talmente brava che riesce a far intendere e suggerire allo spettatore, senza mostrarlo direttamente, anche non dico il turbamento, ma comunque l'insieme di emozioni che vengono soffocate, e questo non è poco.
Il film si chiama La scelta di Barbara
e ha vinto, ricordiamolo, l'Orso d'Argento per la miglior regia al Festival di Berlino, di, mi pare dell'anno scorso.
Però questo ci dà anche la voglia e lo spunto. Ecco, infatti adesso lo postiamo anche sulla nostra paginetta, lo spunto per riscoprire una grande cinematografia, quella della Germania dell'Est. Ci sono già stati dei bei cofanetti e possiedo questi film di fantascienza girati in Germania Est.
Sei sempre un gran comunista comunque.
E vabbè, dei film di fantascienza, la cui edizione è stata curata credo da Raro Video, comunque insomma da qualcuno che di cinema qua nel nostro paese ne sa. Ma c'è anche quello che il nostro amico Tommy ha definito il gris della Germania Est.
Ich bin Kai.
Il titolo in inglese Hot Summer, una calda estate. Questa la pronunci tu però il nome della canzone?
Heißer Sommer e Ich fand die Eine.
Könnt ihr verstehen, dass ich glücklich bin und ganz verrückt vor lauter Freude. Ich wusste lange nicht mit mir wohin, aber endlich zog ich einen Hauptgewinn. Ich fand die Eine. Ich fand die Eine.
Tutti insieme! Ich fand die Eine,
die zu mir gehört. Ich sage allen anderen Schluss vorbei.
Che coreografia, eh?
Sono belle, voi non le vedete, ma noi le stiamo vedendo. Taglia la maschietta, è un po' anche l'aria dell'australopiteco, eh?
Eccola, ecco, si scatena perché il demone del ballo, anche se sei in un regime totalitario, è fortissimo. Fanno di sì con la testa. Anzi, con la testa.
Scene cult che voi potete solo sentire perché questa è la radio, Radio Città del Capo, seconda visione.
Se volete vederle, ovviamente dovete andare sulla nostra pagina di Facebook. Non avete un account di Facebook? Ve lo fate.
Ma dai!
No, scriveteci. E poi cliccate mi piace.
Dai. Scriveteci, questo ve lo mandiamo perché credo sia servizio pubblico mandarlo a tutti voi. C'è una scena in cui ci sono dei giovani che ballano insieme a delle oche.
E fanno anche un po' il trenino, eh.
Oltre alle oche possiamo notare una cicogna.
Secondo me Gris non ha inventato nulla, ma forse neanche Hair, non so.
È il surrogato di Gris, questo, sì, nel vero senso del termine, probabilmente.
Questo fa fuori tutti i musicarelli, per esempio, della cinematografia italiana.
Che bravi che sono però.
Fanno finta di correre, però rimangono fermi sul posto.
E l'addestramento.
Quanta magia,
Quanta magia. Non abbiamo detto che potete anche utilizzare la mail e l'SMS per dammi solo un minuto, cioè per
che
sfidarci.
Che cos'è dammi solo un minuto?
Cazzarola!
No, non puoi dire, siamo in fascia portata, non puoi dire volgarità.
No, ma infatti ho detto rola. Perché dammi solo un minuto è la sfida che voi ci lanciate nel riassumere un film in 60 secondi, 30 per il giudizio critico e 30 per la trama. Film in scaletta sono due, lo dicevamo, del primo abbiamo appena parlato, La scelta di Barbara, e il secondo... Nel secondo non riesco a ricordarmi il titolo in italiano. La frode.
Poi dopo ci spiegherai cosa vuol dire invece il significato del titolo inglese.
L'arbitrage, sì, col cavolo.
No,
penso...
sarebbe bello, vai sulla pagina di Wikipedia.
Capito, sì, non è che
devo rivelarti tutti i segreti senza dire che stai leggendo la pagina di Wikipedia.
Certo, la gente non se ne accorge, visto che parlo di economia. Dovremmo farcelo spiegare dai ragazzi di Piano Marshall.
Esatto.
Il lunedì mattina, peccato non avere fatto
peccato
questo gemellaggio.
Peccato che lunedì mattina io abbia un procione in testa, quindi non riesco bene a capire le cose, però...
Che non è quello del giovedì, ricordiamo.
No.
Le 11 in punto, tentate di farvi ascoltare un triplo degli Yes, invece vi faremo ascoltare questo trailer. Dunque.
Io preferirei ascoltare anche un triplo degli Yes, oppure anche il disco della Reunion degli anni 90.
Mamma
Anderson,
mia.
Bruford and Howe. Ma preferirei.
E invece no, vi tocca Outing, fidanzati per sbaglio. Ridere,
In Puglia, col coglione, apri una clia di moda.
Sei sicuro di aver pensato a tutto?
Sì, sì.
Nicolas Vaporidis, la nostra passione.
Roberto Cipulla e Andrea Revolino presentano...
Un colloquio atto a verificare la natura del vostro rapporto.
Però due giovani imprenditori, capite bene?
Di coppia.
Di coppia di imprenditori.
Di giovani.
Di omosessuali.
Avete capito? Praticamente questi qua chiedono i fondi regionali ma non si rendono conto che sono per le coppie di fatto.
Esatto, e gliel'ha detto Luisa Ranieri, che è comunque brava.
Però attenzione, perché non sono da soli, c'è anche un simpatico avvocato con loro, che mi piacerebbe farvi riascoltare questa battuta.
Massimo Ghini.
Che cazzo hai fatto?
Io ti ammazzo.
Ecco qua, però abbiamo i soliti problemi dello streaming. Oggi niente, va così, amici, che dobbiamo fare?
No, è perché YouTube si
fingerete. Sono 20 anni che fingo di essere eterosessuale? Per un mese potete fingere anche voi, no?
Ah, hai capito il trucchetto? E quindi via con la farsa! Si vestono in maniera bizzarra, ovviamente mettono delle tende, disegnano. E ovviamente c'è una bella ragazza in mezzo a loro che
gli scombinerà un po' i piani.
Quando incontrerete la commissione dovete essere perfetti, due attori professionisti.
Pashmine come se piovessero.
Volevamo dimostrare che la Puglia non ha
fatto
le orecchiette.
No.
Ma c'ha pure gli orecchioni.
Ah!
Compleanno. Sobrietà. Teste di cazzo.
È un qualcosa di...
È bellissimo.
C'ho un F4 in questo momento.
Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca, Massimo Ghini, Claudia Potenza e Giulia Michelini, Camilla Ferranti in outing, fidanzati per sbaglio. Attenzione, battuta finale.
La cosa più bella che mi sia capitata.
Che vita di me.
Dal 28 marzo al cinema.
Tommy, scusa. È una grande metafora della vita.
È una grande schifezza, probabilmente, questo film. Dal 28 marzo al cinema ci andremo?
Dunque, quando è il 28?
28 marzo.
28 marzo? No.
No,
mi spiace. È strano anche, hai notato la casualità del fatto che l'ennesimo trailer che facciamo sentire è l'ennesimo trailer di un film italiano.
E vedi un po'.
Ma sai, quando noi vediamo Nicolas Vaporidis, che è un po' il nostro attore preferito, oltre a essere il nostro scrittore preferito, e noi conosciamo anche il suo ghostwriter, quindi...
Aspettila, Tommaso!
Tra l'altro, il governatore Nicky Vendola cosa potrà, visto che sarà stato fatto con probabilmente la Film Commission della Puglia, che ricordiamo è una delle più potenti, o comunque una che produce di più insieme a quella del Piemonte.
No, guarda, caro Tommy,
il fatto che
in 36 secondi di trailer dicono Puglia 50 volte dovrebbe farci riflettere.
E
anche le orecchiette. Dicono
anche qualcos'altro. Lasciamo che non possiamo
nominare. Io veramente non riesco ancora. Perché poi, secondo me, gli fanno l'intervista su questa battuta. Dicono: no, ma per sdrammatizzare.
No.
Ma per sdrammatizzare cosa?
No. Secondo me.
Poi sdrammatizzare cosa? Finché si continuerà a sdrammatizzare questione, vuol dire che è drammatica.
Esatto.
Scusa, mi incazzo.
E l'omofobia aumenta.
Mamma mia.
Un po' come la lira si impenna.
Va bene, Tommy, sentiamo un brano, dai. Sentiamo un brano musicale che non se ne può più qua.
Hiding tonight. E questo è. Alex Turner della colonna sonora del film inedito Submarine, un film di Richard Awanagana.
Comunque un film molto molto tenero, caruccio, che vi invitiamo a recuperare. Questa è una colonna sonora di un film inedito, perché
non è stato edito.
Strane cose della distribuzione. E sì, che un film del genere potrebbe anche avere un successo, un suo successo indie rock.
Ricordiamo ancora, è vero, i nostri contatti: diretta @ radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Se volete rivedere il trailer che vi abbiamo inoculato, potete andare sulla nostra pagina. Mentre abbiamo fatto impazzire completamente il nostro ascoltatore Giulio, che dice: mica male spinacetto.
Ma lo sai che anch'io
pensavi peggio?
Invece non è peggio.
Un film adesso che, come un po' il primo di cui abbiamo parlato, mischia le storie private dei protagonisti con la storia maiuscola, o meglio in questo caso con un punto di vista più ampio. Se la storia di Barbara era ovviamente innestata nella Germania Est del 1980, la storia di Robert Miller, il protagonista di La Frode, è innestata all'interno del mondo economico in sfacelo di questi tempi.
Tra l'altro, invitiamo il nostro ascoltatore Giulio, che visto che è presente, visto che lui lavora un po' in quel campo lì, di spiegarci il significato tecnico del titolo originale, ovvero Arbitrage, che è un qualcosa di economico. Ce lo scriva il signor Giulio, grazie.
Nel frattempo, una sigla che vi farà impazzire soprattutto a voi, ascoltatori che hanno passato una certa età, anche i ricchi piangono.
E capisci che gli anni stanno passando quando ti accorgi di sapere un po' la melodia della sigla di Anche i ricchi piangono.
Questo è per l'uso sconsiderato di droghe che hai fatto nella preadolescenza,
Tommaso. Tu non te lo ricordi,
scusami? No.
Ma me lo devo ricordare solo io? Cioè io ero, ero molto piccolo, avrò avuto un anno.
Sì. Un anno perdito del piede.
Però almeno non era di quelle musiche che mi facevano piangere, perché io qua faccio outing.
Attenzione.
La canzone che mi faceva piangere quando ero molto piccolo era solo una. Sai qual era?
Sì, me l'hai detto, ma vorrei che lo dicessi tu.
Ero molto piccolo, evidentemente toccava delle corde che non tocca più, non tocca più, era poster di Claudio Baglioni. Cioè c'era mio zio che lo metteva su e io incominciavo a piangere a dirotto, soprattutto nel passaggio e andare.
Ma ti perché ti prendevi, ti toccava delle corde dell'animo oppure perché ti eri terrorizzato?
Non lo so, io spero che sia per il terrore, ma non lo so. Comunque, passati 3 anni non mi è più capitato.
Non ti preoccupare,
non l'ho
Tommy.
Più ascoltata però dai 3 anni.
Perché per il tuo 100° compleanno, che arriva tra non molto, noi ti abbiamo già preparato una sorpresa. Tu dici, ma come te lo dici? Te lo scordi, quindi esatto. Te lo posso dire. Chiamiamo Claudione Baglionone.
Grazie.
Per suonare chitarra e voce poster, per vedere se chiagni.
No,
questo
no,
è...
potrebbe venirmi anche un infarto, un coccolone.
È un thriller, per questo abbiamo messo questa musica, La frode, o almeno lo è in parte. Nicolas Jarecki dirige, Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Britt Marling, Letitia Casta in questo film uscito giovedì scorso. Robert Miller, interpretato da Richard Gere a 60 anni, è un magnate, è uno di quei magnati.
Ha magnati bruste, uno di peperonella, Hermut.
Lui come minimo si mangia i booster al caviale, esatto. Da quanto soldi ha. Si trova in un momento molto importante perché sta per vendere la sua compagnia, nella quale sono impiegati figli. Insomma, immaginatevi questa compagnia che può permettersi di dare milioni di dollari in beneficenza. Ma in realtà le cose non sono così chiare, nette e pulite come sembra in apparenza. Non soltanto dal punto di vista familiare. Infatti il nostro, lo scopriremo tipo dopo 46 secondi di film, ha un amante che è Letizia Casta.
Valla capì. Io queste cose proprio non le capisco,
vabbè,
caro
vabbè,
amico Francesco.
Vabbè.
Comunque, anche se su saranno.
No, per carità, dice, non è che... E non solo, ma tutta questa floridezza economica in realtà è dovuta a dei manini o dei magheggi.
Sai che manini non lo sentivo da un
po'. Ma me l'ha insegnato il collega Matteo Poppi, quando abbiamo fatto una pubblicità, ha scritto questo testo, ma cosa sono questi manini? Oh, e tutti noi abbiamo detto, ma cos'è manini?
Lui là fa dei gran manini.
Esatto. Allora l'ho fatta
questa
mia.
È seconda visione che dà anche così informazioni sul gergo di noi giovani.
Esatto. Fatto sta che anche i conti della sua impresa non sono messi un granché, le cose peggioreranno quando, lo possiamo dire Tommy?
Diciamolo.
Un incidente cambierà in peggio la sua vita. Non stiamo andando sul medical drama, non preoccupatevi, ma più che altro su un incrocio tra un dramma, un thriller, diciamo, di ambito legale economico e un dramma invece più personale. Questi sono i generi, diciamo... che tocca il regista, che dire, bah, senza infamia e senza lode.
Sì, allora, il film si vede, è godibile, è a tratti addirittura vincente, almeno soprattutto nella prima parte. Poi la tensione si sgonfia parecchio. Nicolas Jarecki, che noi tra l'altro conosciamo di riflesso, perché in realtà lui è il fratello dei fratelli Andrew ed Eugene Jarecki, ovvero... Andrew Jarecki era l'autore del fantastico e devastante Una storia americana, Capturing the Freedman, uno dei documentari più scioccanti degli ultimi tempi. quindi da famiglia di artistoide, anche lui viene dal documentario, questo è il suo secondo film, ma il suo primo film di fiction, ha una bella mano, ha una discreta mano, certo anche servito da un buon cast, dove fa sempre piacere rivedere, tornare in forma anche Tim Roth, che era da un po' che non si vedeva sul grande schermo. E il film cavalca un po' l'onda dei film sulla crisi americana, quindi Emerging Call, che abbiamo visto l'anno scorso, che era più tecnico, era più proprio sul pezzo, sulla crisi, Too Big to Fail, che era il film TV di Curtis Hanson, invece sul crollo della Lehman Brothers. Ecco, parte da questo, dal contesto di parlare della crisi, per poi diventare una storia più familiare, intima, sul concetto, comunque su quello che la ricchezza può dare nella società, in questo caso società americana, e quindi di riflesso sulla società mondiale. È interessante per le premesse, non sempre mantenute, e diciamo che la parte dell'incidente, secondo me, va un po' a stemperare, va a drammatizzare un qualcosa che di per sé poteva essere anche più interessante, ovvero il grande patriarca che si trova a dover fare i conti con i cosiddetti manini che ha fatto nei confronti, per esempio, della figlia, che è il personaggio, secondo me, più interessante e neanche troppo ben sviluppato, se non in una scena.
Però in quel poco, sì, l'attrice dà veramente tanto.
Esatto,
ricordiamola.
Tra l'altro Britt Marling, che Britt è Marling, un'attrice e regista e sceneggiatrice, che ha fatto un film indipendente molto interessante che si chiama Another Earth come attrice, è un bellissimo volto e molto brava. Ecco,
doveva uscire ma non è mai uscita.
Non è mai
uscita. No, è uscita Another Earth, forse.
No, doveva uscire ma
non è mai uscito.
Ecco, la scena, il confronto tra Richard Gere e sua figlia Brooke, interpretata da Britt Marling, vale tutto il film.
Sì.
Secondo me è proprio la chiave, e ho letto anche che è stato, diciamo, quasi improvvisato in certi passaggi, quindi veramente una bellissima scena.
E torniamo, esatto, quello stavi per dire, ne sono convinto, torniamo a vedere un attore che aveva un po' perso per strada, come la settimana scorsa Robert De Niro, tornare a dei buoni livelli.
Sì, perché
è bravo Richard Gere, qua non c'è niente da fare.
Qui Richard Gere è bravo, e soprattutto penso che ci si trovi di fronte per la prima volta, un po' come il DiCaprio di Django Unchained, che era il suo primo ruolo da cattivo. Anche qui Richard Gere interpreta il suo primo ruolo negativo.
Sì, è vero, perché il protagonista è un protagonista che, sebbene il film tenda verso, diciamo, un certo tipo di redenzione, beh, forse non prenderà proprio quella strada.
Esatto.
Non vi diciamo come va a finire, però devo
però
dire...
Però guarda, è interessante anche questa cosa, cioè è un film che, per esempio, rispetto a Flight, che era finiva proprio nel taraluce vino, nel prevedibile e nel moraleggiante, qua alla fine non è poi tanto, sì, conciliante. E Richard Gere è benissimo usato, perché comunque ha la faccia di Richard Gere, quindi una bella faccia, tendenzialmente rassicurante, fascinosa, e proprio in virtù di questa fascinazione sugli altri riesce a scalare la società americana.
Ecco, un'altra cosa secondo me interessante, che potesse essere sviluppata meglio, proprio l'ho pensato vedendo l'ultima scena del film, che non, anche se vi racconto, comunque non cambia niente. Comunque c'è l'ennesima, diciamo, occasione pubblica in cui si trova il nostro protagonista Robert Miller, e ha un'intuizione secondo me interessante Giarecchi dal punto di vista registico, perché gli si attacca alle spalle e lo segue proprio da molto vicino, ma non facendolo mai vedere in volto. Poi in realtà quello che poteva essere in origine un piano sequenza viene montato con dei controcampi, quindi con dei carrelli a precedere. Però secondo me se lui avesse mantenuto la macchina da presa dietro in maniera così quasi angosciata, e avesse poi finito il film come finisce, quindi senza fare sentire il discorso di Robert Miller, beh, sarebbe stato un grandissimo finale. E anche secondo me una prova registica che qui il giovane, insomma, del 79, Giarecchi, non è che proprio ci dà tanto. È una regia un po' invisibile, cioè sta molto attaccato,
sì,
alla storia.
Sì, in certi passaggi, magari soprattutto nell'inizio, diciamo, ripetiamo che la prima parte mi sembra che
sì,
anche
sì,
tu convenga sia migliore. Si vede anche vagamente diciamo il passato documentaristico nel dipingere comunque il contesto storico su cui è ambientato, anche nella colloquialità e anche nella naturalezza con cui si dipingono gli interni di una famiglia molto abbiente, che poteva anche scadere nella telenovela, e riesce a essere quasi non normale, ma quasi.
I nostri ascoltatori sono meravigliosi da un verso, dall'altro no. Il verso non meraviglioso è che Giulio vota per me per Dammi solo un minuto, voto Francesco per Le vite degli altri, ora con il 30% di grassi in meno. E poi ci spiega che cos'è.
Bravo Giulio.
L'arbitraggio, detto anche insider trading, dice: sotto il profilo civilistico è un illecito e consiste nel trarre vantaggio da una transazione attraverso l'utilizzo di informazioni riservate. Mentre, Tommy, sotto l'aspetto più specificamente
pure che
economico,
mi interessa, caro.
No, ma leggi, perché
sto prendendo appunti.
Se leggi ti rimane in testa.
Sì, no, infatti se tu me lo dici tu, io non capisco niente. Sotto l'aspetto più specificatamente economico, nel senso della definizione che viene data nella teoria economica, e qua dovremmo avere un'altra mail solo per la teoria economica, viene utilizzato per definire un'operazione dove viene ricavato un profitto senza una specifica produzione di valore. Ad esempio, compro mele a Como ad un euro e li rivendo a Mendrisio a 3 euro.
C'era anche una flora da Mendrisio.
Esatto,
se non ricordo
esatto.
Male.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e pedante. Guarda, sei stato
chiarissimo. Tommy, Giulio, noi abbiamo capito una cosa e lo ripeteremo insieme io e Tommy: arbitraggio
no, arbitraggio brutto.
Giusto?
Giusto.
Potete votare ancora un po' se vi va per Dammi solo un minuto, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Visto che siamo internazionali, un minuto di Anche i ricchi piangono, in realtà Los ricos también lloran.
Aprendí a llorar, aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar.
Povera Veronica Castro, costretta a fare la lustra scarpe. Però era in forma, Veronica
era molto
Castro.
In forma, era molto in forma.
Guarda lì, mamma mia.
Ti prego, Tommaso.
No, non ho detto niente.
Tommaso. Tommaso.
No, mamma mia, Tommaso. Mamma mia, quanti ricordi che mi dà. Veronica Castro, quanti ricordi.
Allora, il professor Giulio ci ha più o meno promossi con il nostro forte riassunto del suo trattato sull'arbitraggio.
Io, Giulio, ci siamo incontrati al concerto di Bichao. Se noi lo incontriamo e ci chiede, per esempio,
no, ma infatti,
ripetetemi l'arbitraggio.
Io adesso me lo scrivo e
sulla mano.
No, me lo metto nel polsino della camicia.
No, io me lo scrivo sulla mano e non mi lavo
no,
più la
mano.
No,
poi ti sudi. No, tu sudi.
Ma poi lo riscrivo. Così in 3D dopo diventa. Devo vederlo con gli occhialetti in 3D. Che fine avrà fatto, tra l'altro, Veronica Castro? Ci chiedevamo.
Andiamola a vedere.
Avete
guarda.
Notizie di che fine ha fatto? È morta? È viva, Veronica?
Ma perché devi sempre?
È diventata ricca o ha
guarda,
pianto?
Ha fatto 60 anni l'anno scorso.
Beh, 52, beh, con in forma. Fai delle foto.
Beh, sei un po' plasticata, eh? Dimostra meno anni di suo figlio Christian.
Sì, sembra. All'improvviso è diventata tipo. Come si chiama quella della signora in rosso?
Kelly LeBrock.
È diventata Kelly LeBrock. Però all'epoca del film, quindi dell'85, è regredita.
Comunque vogliamo informarvi che Anche ricchi piangono, paese di produzione Messico,
è doppiato da Pinella Dragani e Silvia Pepitoni.
Questo è in italiano. Però sono 124 puntate da 45 minuti l'una. Quindi neanche sta quantità infinita di roba.
Uno si immagina le telenovela brasiliane, durano 6 anni.
Infatti questa è messicana.
Comunque sudamericana.
Certo.
Sudamericane o centroamericane che durano tantissimo. Invece no.
Vado?
Proprio contenute.
Vado?
Prego.
Vado?
Vai. Vadi. Vadi, ma come mi dà del tu? No, vadi lei a congiuntivo e il nostro amico Francesco è stato scelto dalla sorte o da Giulio per poter parlare delle vite degli altri col 30% di grassi in meno, ovvero la scelta di Barbara. Francesco, sei pronto?
Tommy, quello nato pronto sei tu, io è già tanto che non lo faccio in un altro accento e neanche imitando me stesso, quindi vado. Siamo nel 1980, Barbara è un medico che viene trasferita per motivi, diciamo, politici in un ospedale della campagna della DDR. Lì trova un altro medico con il quale molto molto a fatica inizia un rapporto, ma in realtà Barbara è distaccata da tutto, da quasi tutto, perché il suo unico scopo è quello di andare in Occidente dal suo fidanzato. Ma man mano il tempo passa e le cose un po' cambieranno, fino a che appunto la scelta di Barbara del titolo sarà qualcosa di determinante in un senso che non ci aspettiamo. Ecco, ci aspettiamo o non ci aspettiamo questo tipo di svolgimento in un film del genere? Probabilmente sì. Il regista Christian Petzold non cerca delle sorprese e non cerca neanche di rappresentare in maniera politico-storica la Germania dell'Est come nelle vite degli altri. Cerca più che altro di stare attento a un personaggio che viene benissimo servito dalla bella interpretazione dell'attrice fetice del regista Nina Hoss. Alla fine andatelo a vedere, non è un capolavoro, ma tutto sommato non è neanche male.
Che bravo, che bravo, che bravo questo ragazzo, né vero ascoltatrici, né vero ascoltatori, né vero abbonati, né vero abbonate.
Basta.
Tra le altre cose, io mentre ti sentivo ed ero un po' rapito dalle tue parole,
certo, sì,
ho pensato quanto sarebbe bello che tu averlo fatto magari con l'accento dell'est come l'altro.
Peccato
film
che l'abbia fatto
che
con il
mio, che diventa all'improvviso
mio
brasiliano e quindi diventa all'improvviso tipo telenovela brasiliana.
C'è ancora la gente che mi scherza per strada per la cosa che ho fatto,
no,
lo
scorso martedì.
No, perché
era bello, perché avremmo unito i due film, cioè partendo dall'accento dell'est diventare una telenovela brasiliana tipo Perito per aria.
Niente male.
Non è male. Possiamo utilizzarlo per la prossima volta. Se votate Francesco,
noi saremo in onda martedì prossimo alle 22:35.
Ma ancora?
Nel frattempo, come promesso, Yes con Long Distance Runaround.
Oh.
Tra poco il GR di Popnet e dopodiché Ema con Questa è l'acqua. Da Tommaso
e da Francesco,
buonanotte, a martedì prossimo.
Ciao belli.